redigio.it e la storia continua. Una terra tormentata. Continua dalla puntata precedente. Una terra di contrasti. Erano queste le zone principali del territorio di Erode. Una terra aspra, compatta, più o meno adatta all'agricoltura, a seconda della natura del suolo e delle precipitazioni. E molti villaggi vivevano in un relativo isolamento a causa del terreno montuoso e impervio. Erano praticamente zone isolate, chiuse al mare nonostante il Mediterraneo, assai vicino, poiché la fascia costiera non offriva alcuna insenatura naturale. È curioso osservare che non esiste la parola porto nella lingua ebraica della Bibbia. In epoche di indipendenza ed espansione politica, i confini della Palestina forse si estendevano oltre il Giordano per includere qualche piccolo regno a oriente. La Gaulanitide, le odierne alture del Golan, le cui scarpate grigie si scorgono appena a est del Mar di Galilea. Oltre questa terra si apre il tavolato disseminato di rocce laviche della Batanea e della Traconitide. Poi, più a sud, la Perea, antico territorio montuoso delle tribù di Ammon e di Moab, dove solo i contadini più ostinati riuscivano a strappare alla terra, rialza al sole, un magro raccolto. Nel periodo di massima espansione, la Palestina copriva una superficie di 20.000 km quadrati. Tutto sommato, comunque, fatta eccezione della Galilea e di alcune zone della Samaria, non si poteva certo dire che in quella terra scorresse latte e miele. E il nuovo regno di Erode potrebbe sembrare ben poca cosa per giustificare la conquista da parte di una grande potenza dell'epoca. Il suo effettivo valore, tuttavia, stava nella sua posizione geografica. La Palestina rappresentava una vera e propria fortuna strategica per la potenza per chi se ne impossessava. Questo lembo di terra, stretto tra il mare e il deserto, costituiva l'unica strada praticabile sia per il commercio sia per le conquiste militari tra gli stati che si affacciavano sui suoi confini. E secolo dopo secolo, millennio dopo millennio, la Palestina era stata l'unica via di passaggio. Le armate dei faraoni, le carovane dell'Arabia, i carri da guerra degli Assiri e la cavalleria di Babilonia, i persiani, macedoni, greci e più tardi i romani e i parti si incontravano qui, mescolandoci incessantemente. E come le onde che accumulano i banchi di sabbia, ogni flusso lasciava dietro di sé residui di popolazioni e di usanze. La storia degli insediamenti ebraici inizia nel secolo XIII avanti Cristo, quando un pugno di tribù semitiche discendenti da patriarca Abramo migrarono dall'Egitto fino alla terra di Canaan. Dall'aspetto non differivano da altre popolazioni seminomadi. Abitavano sotto tende di pelo di capra, conducevano i greggi da un'oasi all'altra e tutto sommato la loro esistenza non era molto dissimile da quella delle tribù beduine che ancora oggi attraversano parte del territorio di Israele e la regione del Sinai. Ma nei loro cuori questi uomini portavano la singolare, struggente convinzione di essere il solo popolo al mondo a godere di un rapporto particolarissimo e privilegiato con la divinità, e inoltre che questa divinità era il vero Dio, l'essere supremo, unico e universale. Non era un'idea del tutto nuovo, questa loro fede in un unico Dio. Il monoteismo si era affacciato brevemente nella Mesopotamia, luogo d'origine di Abramo, e ancora in Egitto durante il XIV secolo a.C. Ma nessun popolo vi si attenne con la tenacia degli ebrei e nessun popolo vantò un legame così personale né un senso così spiccato di un destino tracciato e voluto da Dio. Nel libro della Genesi il Signore promette ad Abramo: «Farò di te un gran popolo e ti benedirò, renderò grande il tuo nome». E nel libro dell'Esodo Dio riconferma a Mosè la promessa: «Su, esci di qui tu e il tuo popolo che hai fatto uscire dal paese dell'Egitto, verso la terra che ho promesso con giuramento ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe». E così, nel secolo XIII a.C., gli ebrei migrarono verso il nord, dilagando nella terra di Canaan, strappando con le armi il predominio di quella regione alle popolazioni che vi erano già insediate. Ma non si trattò mai di una vera campagna bellica di conquista. I nuovi arrivati erano suddivisi in 12 tribù, fieramente indipendenti, ognuna per tradizione, discesa dei figli e nipoti di Giacobbe, e ciascuna di esse combatteva per assicurarsi una propria terra. E nel corso dei due secoli successivi, mentre la terra di Canaan versava in uno stato di anarchia, i Filistei, una popolazione marinara confinante con Israele a occidente, si erano coalizzati e minacciavano l'esistenza delle tribù ebraiche, che finalmente si riunirono agli ordini di un grande capo militare, Saul, il primo re di Israele. Continua con la prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.